Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera, buon martedì della Settimana Santa, che vorrei dedicare a un evento che si svolgerà sabato prossimo, sabato notte, nella notte di Pasqua, a Parigi, dove oltre 20.000 adulti, tra adolescenti e adulti, riceveranno il battesimo che non hanno ricevuto da bambini, da neonati, come accade normalmente, come è accaduto normalmente per secoli nelle famiglie cristiane. È un grande segno di speranza che non è direttamente collegato al tema del magistero che normalmente affronto tutti i martedì da molto tempo, che poi è una notizia breve, poi riprenderemo la lettura del compendio della dottrina sociale della Chiesa, cioè di quel testo di magistero sociale di cui ho cominciato a parlarvi martedì scorso e che continuerò tranne quando ci saranno discorsi o encicliche o interventi importanti del Santo Padre. Ma mi è sembrato quasi necessario dare rilevanza a questo evento perché è un segnale di grande speranza. In una società estremamente secolarizzata come la Francia, dove si dice, cioè dicono i sociologi, che la frequenza alla messa domenicale è sotto il 5%, dove il numero dei cattolici praticanti si è drasticamente ridotto negli ultimi decenni. Ma è un segnale di speranza che si ripete da 5 anni, se non ricordo male, con un incremento costante, anno per anno, del numero degli adulti, adolescenti o adulti, cioè comunque prevalentemente persone, uomini e donne tra i 18 e i 40 anni, che chiedono il battesimo, cioè che si sono convertiti in un'età, diciamo, adulta, hanno ritrovato quella fede che non hanno ricevuto, di cui non hanno ricevuto né il sacramento del battesimo né l'educazione conseguente, come è sempre avvenuto nella vita di una cristianità. Perché è un segno? Di che cosa è un segno? Beh, è un segno che la Chiesa in Occidente sta ritornando alle origini, cioè sta ritornando nella situazione in cui si trovavano i primi cristiani durante i primi 3 secoli della storia della Chiesa, i secoli della persecuzione, ma anche durante i primi secoli della prima evangelizzazione, il quarto, il quinto, quando i cristiani erano ancora una minoranza. Si dice che nell'anno in cui l'imperatore Costantino, con l'editto di Milano, permise la libertà alla Chiesa di poter evangelizzare all'interno dei confini dell'impero, i cristiani rappresentassero circa il 10% della popolazione, quindi una minoranza certamente in grande crescita, che arriverà ad essere così una società omogeneamente cristiana nel giro di qualche secolo. E una caratteristica di questa società, di questa chiesa che viveva in una società, era appunto il catecumenato, cioè il battesimo veniva dato agli adulti che aderivano alla fede. che si convertivano dal paganesimo o dall'ebraismo, si convertivano al cristianesimo. Poi con il diffondersi del Vangelo, con gli effetti della prima evangelizzazione, nacque l'abitudine che i genitori chiedessero il sacramento del battesimo per i loro figli appena nati, garantendo loro che avrebbero ricevuto comunque un'educazione cristiana, garantendo loro e il padrino o la madrina o entrambi che si impegnavano, nel caso i genitori non avessero potuto, a garantire l'educazione cristiana per i battezzati. Ora, come effetto del secolarismo, della scristianizzazione, la Chiesa sta ritornando ad essere una Chiesa di minoranza, e dove però, ed è un grande bel segnale, un numero non secondario, non piccolo di adulti, crescente, non è un caso solo parigino, francese, ma anche in Belgio, anche a Londra, ci sono segnali che vanno in questa direzione. Sono segnali di nuova evangelizzazione, per usare l'espressione di San Giovanni Paolo II, di seconda evangelizzazione. Sapete che esiste dal 2010 un dicastero per la nuova evangelizzazione voluto da Papa Benedetto XVI, che dovrebbe svolgere una funzione di supporto importante per tutte queste iniziative di cui stiamo parlando, di questa in particolare. Vi leggo un articolo che dà notizia della cosa di Andrea Gagliarducci, uscito su ACI Stampa, un'agenzia cattolica di stampa. Se ne è accorta anche la Conferenza Episcopale Tedesca, che da tempo vive una crisi di fede e che presto andrà in Francia per capire come il paese più secolarizzato d'Europa sta vivendo in questi anni una crescita esponenziale dei battesimi con conversioni adulte che non accennano a diminuire. Certo, poi lo dice l'articolista alla fine, dice, poi bisognerebbe confrontare quanti bambini nati nel periodo nell'anno di nascita di questi adulti che chiedono il battesimo, in meno ci sono stati. Certamente è vero, c'è un dato che poi leggeremo, nei 20 anni circa si è dimezzato il numero dei battesimi dei bambini. Ciò non toglie però il fatto, cioè il fatto che comunque questi 20.000 hanno chiesto da adulti di essere battezzati, cioè di accogliere la fede cristiana. E questo è un dato, cioè, che magari non arriva a colmare il numero dei battesimi che si sono andati perduti rispetto ai nati, però è comunque un dato significativo che si può, anche in una società profondamente scristianizzata, profondamente secolarizzata, quasi ritornata a una modalità pagana di vivere, si può ritrovare alla fede. La vigilia di Pasqua ci saranno 21.386 battesimi di adulti e adolescenti in tutta la Francia, in crescita rispetto allo scorso anno, quando 17.788 persone avevano ricevuto il battesimo. Nel 2021, per comprendere la crescita, i battesimi adulti erano solo 4.895. Quindi 5 anni fa meno di 5.000, 5 anni dopo più di 21.000. In 5 anni, dunque, i battesimi adulti sono aumentati di 5 volte. Guardando più ampiamente, il numero è più che triplicato in appena un decennio. È balzato da 4.124 nel 2016 a 13.234 di quest'anno. Qui sta parlando soltanto degli adulti, escludendo, gli adolescenti. Nel frattempo anche la fascia demografica degli adolescenti è in forte crescita. Nel 2017 solo 1.385 adolescenti hanno chiesto il battesimo, quest'anno tale numero è salito vertiginosamente a 8.152. L'arcidiocesi di Parigi ha convocato un concilio locale che durerà un anno per discutere il fenomeno. Cioè, è un fenomeno talmente rilevante che l'arcidiocesi di Parigi ha deciso di fare un concilio provinciale sul tema. Concilio non è un sinodo, attenzione. Concilio è una struttura dove vengono prese delle decisioni pastorali che poi devono essere autorizzate dalla Chiesa di Roma, da Roma. Però non è un sinodo dove si chiede consiglio, si discute, cioè non che non sia importante, però ha un compito diverso. La Conferenza Episcopale francese ha pubblicato un'indagine che ha messo in luce come il tasso di crescita dei battesimi degli adolescenti sta leggermente rallentando. Si è registrato un aumento del 10% nel 2026 rispetto al picco del 40% tra il 2024 e il 2025. Ma questo potrebbe dipendere dal fatto che il sistema di catechesi è migliorato e dunque le diocesi inviano sempre più dati. Le generazioni più anziane rappresentano una piccolissima frazione del totale. Solo l'1% dei battesimi degli adulti riguarda persone di età superiore ai 65 anni. Al contrario, i millennial e la generazione Z dominano le statistiche. La stragrande maggioranza degli adulti, cioè l'82%, fra quelli che ricevono il battesimo, ha un'età compresa fra i 18 e i 40 anni. La Conferenza Episcopale ha svolto un'indagine ampia. All'inizio di quest'anno ha intervistato 1.450 catecumeni provenienti da 60 diverse diocesi. I risultati hanno mostrato che il 40% di loro ha iniziato il proprio cammino verso il battesimo a seguito di una difficoltà. Questa prova ha spesso innescato una profonda ricerca di significato. Cioè, la conversione è maturata in un contesto di difficoltà, cioè di fronte a una prova, di fronte a qualche cosa che ha costretto, diciamo così, indotto il giovane adulto a chiedere poi il battesimo. L'arcivescovo Olivier de Germani, no, di Germain di Lione, che è la persona di riferimento per i catecumenati, ha detto che quest'anno ha letto 500 lettere di persone che chiedevano il battesimo nella sua diocesi. Secondo l'arcivescovo di Lione, queste lettere rivelano la sensazione di qualcosa che manca e di un vuoto interiore. Quasi un terzo degli intervistati, il 32%, ha anche affermato di avere vissuto una potente esperienza spirituale che li ha portati a chiedere il battesimo. Per questo c'è un'attenzione molto ampia sul fenomeno. Le otto diocesi della regione Île-de-France, cioè l'area che comprende Parigi, e la diocesi delle forze armate francesi hanno avviato una fase di consultazione del Consiglio provinciale sull'argomento. Tuttavia anche altre chiese in tutto il mondo stanno seguendo da vicino la situazione in Francia e stanno registrando i propri picchi di adesione. È arrivato l'arcivescovo di Melbourne, ci andrà, come detto, anche la conferenza episcopale tedesca. Tuttavia si deve notare che i battesimi dei bambini sono diminuiti dimezzandosi in 2 decenni. Quello che vi dicevo all'inizio, nel 2000 la Chiesa ha celebrato 380.093 battesimi di bambini di età inferiore a 7 anni. Nel 2023 tale numero è crollato a 170.290. È il segno di una generazione, quella precedente, fortemente secolarizzata. C'è però incredibilmente chi torna alla fede. Ecco, questa era la notizia che vi volevo dare, così per rifletterci su, nel senso che la nostra situazione in Italia non è molto diversa, anche se i numeri sono meno gravi, meno pesanti, più rassicuranti, se vogliamo, di quelli francesi, ma la tendenza è quella. Andando avanti così le cose, arriveremmo alla situazione francese fra 20 anni. Così è un'ipotesi personale, ma posso sbagliare di qualche anno, ma sicuramente la direzione è la stessa, cioè una direzione in cui soprattutto i giovani, e soprattutto dopo aver ricevuto i sacramenti e l'educazione al ricevimento dei sacramenti, smettono di frequentare la Chiesa, no? La classica cosa che succede in quasi tutte le parrocchie dopo aver ricevuto la comunione e la cresima, che può variare 8 anni, 9 anni, 10 anni, secondo delle situazioni, ma poi alla fine i bambini, più o meno nell'età delle medie, smettono di frequentare la chiesa. Le cause sono tante, cioè il fatto che i genitori non frequentino, quindi ovviamente i bambini non hanno un esempio in famiglia, la mancanza di una proposta forte, significativa, importante per loro, se non incontrano un movimento, un'associazione che offra loro un cristianesimo attrattivo, come diceva Benedetto XVI, cioè che riempia la vita, che riempia quel vuoto di cui si parlava nelle lettere ricevute dall'arcivescovo, elette pubblicamente dall'arcivescovo di Lione, no? Perché si convertono? Perché cercano un vuoto, cioè cercano di riempire un vuoto. L'uomo è stato creato da Dio e senza di lui, cioè senza Dio, la vita è come se perdesse il senso della sua origine. Se è vero che noi siamo creati a immagine di Dio, è vero che abbiamo dentro di noi un'impronta del creatore che in qualche modo ci chiama. E se noi non rispondiamo a questa chiamata, a questa vocazione, che è comune a tutti gli uomini, perché siamo tutti figli di Dio, siamo tutti stati creati da Dio, se non colmiamo questa aspirazione che è dentro di noi, sentiamo un profondo senso di incompiutezza, cioè la nostra vita è come se non avesse senso, si riempie quel vuoto con tante cose che distraggono da Dio. Una volta erano le ideologie, che erano dei tentativi di dare significato alla vita come dono verso una causa. Oggi è più facile, nell'epoca post-ideologica, che questo vuoto venga riempito dal piacere, dal denaro, dal lavoro, da cose pessime, ma anche da cose buone che però non possono risolvere il problema. Cioè io posso riempire la mia vita di cose buone, ma anche le cose buone, può essere il lavoro, può essere la famiglia, può essere l'amicizia, senza Dio non riempiono la vita, non danno significato alla vita, quindi non rispondono alla mia esigenza. Soltanto Dio può rispondere a quelle esigenze. Il problema è come farlo capire alle persone, cioè come far capire alle persone che il senso della vita può essere risolto soltanto dal senso religioso della vita. Allora, quando questo avviene, avviene perché normalmente queste persone che si convertono incontrano nella loro vita, attraverso altre persone, attraverso amicizie, attraverso anche apparenti casi fortuiti. Ho letto su YouTube una testimonianza di un francescano iraniano che viveva in una società dell'Iran abitata dal 99,9% da musulmani. Aveva 13 anni, andava a scuola e incontrò per terra, vide per terra, mentre camminava, un Vangelo, che non sapeva cosa fosse, cioè non sapeva cos'era il Vangelo, non sapeva chi fosse Gesù Cristo, non sapeva niente, era un bambino di 13 anni che aveva ricevuto una vaga idea, una vaga educazione islamica, ma i suoi genitori erano atei, non erano musulmani praticanti. Comincia a leggere, a leggere, a leggere e si converte. Oggi è un francescano, vive in Italia, secondo questa bellissima testimonianza, e credo e spero che avremo modo di portarlo anche a Radio Maria, di farlo conoscere. Di fare conoscere soprattutto la sua storia, perché anche così possono avvenire le conversioni, con situazioni apparentemente inspiegabili, ma di fatto in ogni conversione c'è sempre il dito di Dio. Però ordinariamente le conversioni avvengono perché chi si converte incontra una famiglia, un amico, una comunità, un ambiente che gli permette di conoscere, di avere un'esperienza diretta della fede che non ha potuto avere nella famiglia, evidentemente, perché per vari motivi e neanche in nessun altro ambiente perché non gli è stato possibile durante la sua vita. Allora, questo è quello che si chiama la nuova evangelizzazione. Che cos'è la nuova evangelizzazione? È la penetrazione dello spirito missionario dentro le comunità cristiane. Cioè il cessare di considerare la fede qualcosa che comunque viene trasmessa dalla vita familiare o dalla vita parrocchiale, che non c'è più in linea di massima, ci sono delle eccezioni anche molto belle, ma sono delle eccezioni, non è la vita ordinaria vissuta da un giovane oggi. In Occidente, in Europa, forse negli Stati Uniti stanno un po' meglio da questo punto di vista, ma certamente in Europa è così, salvo eccezioni. Allora, questa è la nuova evangelizzazione, cioè questo è lo spirito missionario che finalmente, penetra dentro le comunità e le trasforma, no? È un po' quello che Papa Francesco in Evangelii Gaudium, che è il suo programma di apostolato, dice: il suo sogno era appunto quello di trasformare tutta la pastorale della Chiesa in una pastorale missionaria. Perché effettivamente questo è il problema, ma è il problema che già emergeva in Pio XII, in Paolo VI. Paolo VI la chiamava la consecratio mundi, cioè che cosa dobbiamo fare in una società sempre più secolarizzata? Immettere il Vangelo dentro il discorso pubblico, la vita pubblica della nazione, cioè la consacrazione del mondo, cioè la trasformazione del mondo secondo lo spirito del Vangelo. Giovanni Paolo l'ha chiamata la nuova evangelizzazione, il termine che poi è diventato l'oggetto del compito del dicastero per la nuova evangelizzazione, e così siamo arrivati ai nostri tempi. Però effettivamente non è mai partita veramente la nuova evangelizzazione, perché presuppone che nella minoranza di cristiani che sono rimasti, penetri la decisione di diventare dei missionari, che non significa andare a portare il Vangelo in Africa, in Asia o dove non è mai arrivato. Quella è la missione ad agentes, come dice un documento con lo stesso titolo del Concilio Vaticano II. Cioè, quella è la prima evangelizzazione che si rivolge a un popolo che non ha mai conosciuto Cristo. La seconda evangelizzazione, la nuova evangelizzazione, come dice il magistero che se ne occupa, in particolare Giovanni Paolo II, ne ha parlato durante tutti i suoi anni, in particolare gli anni successivi alla caduta del muro di Berlino, cioè alla fine dei regimi comunisti nell'Europa orientale e poi alla fine dell'Unione Sovietica, ha cominciato a parlare in maniera sempre più sistematica di questa nuova evangelizzazione, il cui però fondamento è l'atteggiamento missionario. Cioè la missione non è più soltanto dove il Vangelo non è mai stato annunciato, ma la missione è qui. È nel tuo condominio, è nella tua scuola, nella tua università, nel tuo ufficio, con le persone che quotidianamente incontri, nei confronti delle quali devi proporti una testimonianza, un annuncio, un tentativo di presentare loro la fede che può conoscere modalità diversissime, tante volte, soprattutto in quegli ambienti dove uno vive, è sconsigliabile, diciamo, fare un apostolato di tipo, come dire, insistente. Ma certamente si può e si deve pregare per la loro conversione, cioè per la conversione di quelli con cui abitualmente vediamo, viviamo o che abitualmente incontriamo. Si può pregare, si può agire indirettamente, si può farlo attraverso la costruzione di un'amicizia sempre più profonda che porti quella persona a parlarti, a confidarsi, a riconoscere in te una persona a cui poter fare delle domande, a cui poter aprire il cuore. Sono tante, tantissime le modalità, le vie del Signore sono infinite. L'importante è che nasca dentro le nostre comunità questo spirito, questo atteggiamento. Uno strumento assolutamente importante per questo tipo di apostolato è la dottrina sociale della Chiesa. Perché? Perché io è È chiaro che la conversione di una persona avviene soltanto quando si riconosce che Gesù Cristo è il figlio di Dio, il salvatore del mondo e quindi anche il mio salvatore. E quando con questo salvatore nasce una relazione personale, di amore. Se no, è un legame un po' astratto, intellettuale, culturale col cristianesimo. Quello che è decisivo perché sia è veramente, effettivamente una conversione, appunto, è questo legame che porta a un'esperienza di vita, una conversione, cioè un cambiamento di direzione della propria vita. Però è anche vero che spesso per arrivare a poter parlare di Cristo devo cominciare a parlare, cioè a toccare quei temi che magari il mio interlocutore non ha mai affrontato, cioè, non ha mai affrontato il tema esplicito, diretto della fede in Gesù Cristo, ma ha affrontato ed è interessato a tutti i temi che riguardano la vita umana, sociale, politica, economica, lavorativa, culturale, che è l'ambito, lo spazio della dottrina sociale della Chiesa. Allora, attraverso questo strumento io posso, in teoria, posso poter cominciare a parlare con chiunque, perché chiunque diciamo, si porrà la domanda, è giusta o no questa cosa, è vera o no quest'altra. Io mi interesso della famiglia, anch'io mi interesso della famiglia, mi interesso della vita, anch'io mi interesso della vita, parliamone. È difficile trovare delle persone che non abbiano neanche vagamente un tipo di interesse che tocca il lavoro che fanno, che è uno dei temi della dottrina sociale della Chiesa, la famiglia che hanno, se ce l'hanno. Certo, è vero, tante oggi sono istanti, oggi sono i single che non hanno più famiglia per scelta, però sono sempre tanti quelli che invece ce l'hanno. E magari non sono così consapevoli di che cosa sia la famiglia dal punto di vista politico, sociale. Cioè, la famiglia è un'istituzione pubblica che ha un ruolo fondamentale, è il nucleo della società, è la base, è la cellula della società. E questo riguarda, ecco, la dottrina sociale della Chiesa riguarda tutti questi temi che sono attorno alla persona. E spesso è più facile cominciare a parlare con una persona per arrivare ai temi di fondo partendo da questi aspetti. Oltre che la dottrina sociale, come diceva Giovanni XXIII, è parte integrante della concezione cristiana della vita. Io non posso non desiderare di costruire un mondo migliore se sono veramente cristiano. Ma per costruire un mondo migliore devo conoscere la dottrina sociale della Chiesa. Allora, la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere il primo capitolo di questo compendio della dottrina sociale, che si intitola significativamente Il disegno di amore di Dio per l'umanità. È forse il capitolo più importante di tutto il compendio, perché ci illustra, ci fa capire come sia avvenuto, sia in corso il progetto di salvezza di Dio. Cioè Dio ha creato gli uomini e li ha voluti come degli esseri sociali. Aristotele avrebbe detto degli animali politici. Cioè, uomini sono coloro che costruiscono attraverso le loro relazioni una societas, una società, una comunione con gli altri. La più basica, fondamentale, è il matrimonio che fonda la famiglia, che è il frutto di una relazione unica, speciale, fra un uomo e una donna, aperta alla trasmissione, della vita. Ma le relazioni sono anche quelle sportive, sociali, per avviare un'azienda, per far nascere una squadra di calcio, per mettere insieme una scuola o una compagnia, tutte queste finalità, cioè questi obiettivi politici, sociali, economici, eccetera, presuppongono delle relazioni, cioè presuppongono la costruzione di ambienti, di comunità, diciamo così, ciascuna delle quali persegua l'obiettivo specifico che le viene affidato. Questo è, diciamo così, l'ambito della dottrina sociale della Chiesa dentro il progetto d'amore di Dio per gli uomini, che è un progetto d'amore che nasce dal fatto che Dio vuole, amandoci, al punto da sacrificare suo figlio, per indicarci il senso della via della croce, ma anche il senso del peccato che suo figlio è venuto a rimediare, no? Con il suo sacrificio, con il suo dolore, con la sua morte, con la sua sofferenza. Bene, ci indica come l'uomo non possa salvarsi se non attraverso le relazioni che costruisce, che ha nella vita, cioè, se ci fate caso, non c'è nessuno che non abbia delle relazioni, nessuna persona sana, quantomeno nasce da due, un uomo e una donna, e ha nei loro confronti una relazione che nasce dal fatto che gli hanno donato la vita. Ma poi a sua volta instaura una relazione con una donna o un uomo, se vuole costruire una famiglia, con altri uomini, altre donne, se vuole raggiungere un obiettivo sociale, economico, culturale, politico. Lo Stato è l'organizzazione politica di questa società, di questo insieme di famiglie che vivono su un determinato territorio e condividono non solo una fede, non solo una cultura, ma anche una storia comune, eccetera. Allora, vedete, questo è il disegno di Dio, no? Costruire un mondo a partire da un insieme di relazioni che aiuti un mondo, una società che aiuti le singole persone a salvarsi, a santificarsi, cioè sostanzialmente ad andare in paradiso. Il compimento di questo disegno, il momento fondamentale, è l'incarnazione, la passione, la morte di Gesù e la sua resurrezione. Vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto, sono le famose parole di San Paolo, sulle quali rifletteremo fra pochi giorni, no? Nel momento in cui la domenica di Pasqua ci verrà annunciato che Cristo è risorto. Nella veglia viene gridato, no? 3 volte: Cristo è risorto, Cristo è risorto, Cristo è risorto, alleluia! Perché se questo non fosse avvenuto, noi qui non saremmo. Ma lo scopo di tutto, lo scopo principale di questa società, di queste società, di questa dottrina sociale, appunto, è la salvezza, la santificazione di ogni singola persona. Ecco perché si dice anche una dottrina, quella della Chiesa, che ha proprio fondamento nella persona, o una dottrina personalista, perché tutto questo deve aiutare le persone a santificarsi, a salvarsi, a santificarsi, se no non avrebbe senso. Il secondo capitolo che vediamo questa sera ha come titolo Missione della Chiesa e dottrina sociale. Evangelizzazione e dottrina sociale. La Chiesa dimora di Dio con gli uomini. Ma risponde a questa domanda: vabbè, ma io ho capito l'importanza, ma che cosa devo fare? Anzitutto direi che cosa devo conoscere, perché io comunque ho delle relazioni, non c'è nessun uomo che non abbia delle relazioni, e attraverso queste relazioni si svolge la mia vita. Quali sono i contenuti queste relazioni? Cioè, come ci si deve comportare dentro la famiglia, dentro il matrimonio, dentro un'azienda, dentro una comunità politica, dentro le relazioni fra gli stati, fra le diverse comunità politiche, eccetera. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa ci aiuta a rispondere a queste domande. Che, badate, non è che sono domande, dice, beh, ma sono domande che no, interessano tutti. Poi magari noi non ci poniamo una domanda, non ci riflettiamo sopra, ci relazioniamo con gli altri seguendo il nostro istinto o anche seguendo elementi di giustizia, eccetera. Però la grande maggioranza delle persone si relazionano con gli altri secondo il proprio interesse, il proprio utile, il proprio piacere, ma non riflettono sul fatto che cioè che la società e le società più piccole nella società grande aiutano moltissimo in senso positivo o allontanano tantissimo in senso negativo la vita delle singole persone. Faccio un esempio: un conto è vivere in una società libera, un conto è vivere in una società dove tu non puoi liberamente esporre le tue opinioni su tante cose, perché verresti immediatamente arrestato o peggio. Un conto è vivere in una società dove c'è la libertà religiosa di professare la propria fede, un conto è vivere, non so, in Corea del Nord, dove questa libertà non c'è, in Cina, dove questa libertà non c'è, nei paesi islamici, dove l'unica libertà religiosa concessa è quella alla religione islamica, in senso pieno. O nella Russia ortodossa, dove l'ortodossia è l'unica religione che non conosce limitazioni, che non conosce controlli, eccetera. Quindi non è la stessa cosa vivere in una società di un certo tipo che si preoccupa di rispettare, per esempio, la libertà religiosa, che è uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, un conto è vivere in una società che non ha questo tipo di preoccupazioni. Tempo sta per finire, leggiamo semplicemente il numero 60. La Chiesa partecipa delle gioie, delle speranze, delle angosce e delle tristezze degli uomini. Solidale con ogni uomo e con ogni donna, di ogni luogo e di ogni tempo, e porta loro la lieta notizia del regno di Dio, che con Gesù Cristo è venuto e viene in mezzo a loro. Essa è, nell'umanità e nel mondo, il sacramento, la Chiesa, è il sacramento dell'amore di Dio e perciò della speranza più grande, che attiva e sostiene ogni autentico progetto e impegno di liberazione e promozione umana. La Chiesa è tra gli uomini la tenda della compagnia di Dio, è la dimora di Dio con gli uomini, cosicché l'uomo non è solo smarrito o sgomento nel suo impegno di umanizzare il mondo, ma trova sostegno nell'amore redentore di Cristo. Essa, la Chiesa, è ministra di salvezza non astrattamente o in senso meramente spirituale, ma nel contesto della storia e del mondo in cui l'uomo vive, dove è raggiunto dall'amore di Dio e dalla vocazione a corrispondere al progetto divino. Questo è l'inizio, l'incipit del secondo capitolo. Con questo ci fermiamo e posso rispondere alle vostre domande. Bene, cari amici, credo che tutti stiano guardando lo spareggio dell'Italia che è arrivato al suo culmine, quindi io vi ricordo soltanto che abbiamo trattato questa sera un tema molto importante, il record di battesimi adulti in Francia che ci sarà nella notte del Sabato Santo, fra pochi giorni, un evento molto importante che riempie di speranza e che fa riflettere anche una situazione come quella della Chiesa italiana che non ha quei numeri, non ha quei livelli bassi, ma va in quella direzione e quindi deve cominciare a riflettere su questi segni importanti di conversione, di nuova evangelizzazione che riguardano anche noi, cioè che riguardano tutta la storia del mondo occidentale, dell'Europa. In particolare. E poi abbiamo ripreso il compendio della dottrina sociale della Chiesa che avevamo cominciato a leggere, non tanto a leggere parola per parola, insomma, ma a illustrare martedì scorso, uno strumento importantissimo che speriamo venga presto anche aggiornato negli ultimi 20 anni, un grande aiuto al servizio della nuova evangelizzazione anche nel campo della cultura, della politica, della società in generale. Vi ringrazio, auguro a tutti una buona Pasqua, ci vediamo immediatamente dopo, ci sentiamo immediatamente dopo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.